Buongiorno a tutti e a tutte, un saluto da Thais Palermo e benvenuti a Press Corner del 24 giugno 2021. Apriamo la puntata di oggi con un articolo da Internazionale: lo scontro sul DDL Zan apre il dibattito sul concordato. Il Vaticano ha chiesto per via diplomatica al governo italiano una diversa modulazione del disegno di legge sull'omotransfobia. La notizia, anticipata dal Corriere della Sera, è stata poi autorevolmente confermata dall'Osservatore Romano. Secondo il quotidiano della Santa Sede, alcuni contenuti attuali della proposta legislativa del disegno di legge contro l'omotransfobia, all'esame del Senato, riducono la libertà garantita alla Chiesa Cattolica in tema di organizzazione di pubblico esercizio di culto, di esercizio del magistero e del ministero episcopale, ovvero quelle libertà sancite dall'articolo 2, ai commi 1 e 3 dell'accordo di revisione del concordato del 1984. Sarebbe dunque questa la sostanza della nota verbale, una comunicazione diplomatica della Segreteria di Stato consegnata il 17 giugno scorso all'ambasciatore italiano presso la Santa Sede, si afferma ancora sull'Osservatore. Nel documento si rileva come il DDL Zan rischi di interferire, fra l'altro, con il diritto dei cattolici e delle loro associazioni e organizzazioni alla piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, come previsto dal comma 3. Con la nota verbale si auspica una diversa modulazione del disegno di legge. Insomma, il disegno di legge Zan violerebbe niente meno che il concordato tra Italia e Santa Sede. I commi dell'articolo 2 dell'accordo chiamato in causa riguardano entrambi la libertà della Chiesa e dei cattolici di svolgere liberamente la propria missione e di esercitare la libertà di organizzazione, di pensiero e di parola. Il promotore della norma, il deputato del PD Alessandro Zan, ha comunque risposto via Twitter alle critiche provenienti dal Vaticano. Alla Camera sono sempre state ascoltate con grande attenzione tutte le preoccupazioni, come anche confermato dal Servizio Studi Senato, il testo non limita in alcun modo la libertà di espressione, così come quella religiosa, e rispetta l'autonomia di tutte le scuole. Questo è il commento di Zan. Infatti, una delle preoccupazioni espresse dalla Segreteria di Stato Vaticana riguarda le scuole cattoliche che sarebbero chiamate a celebrare la giornata contro l'omotransfobia. Sconcertata dall'intervento vaticano è la biblista e teologa Marinella Perroni, fondatrice del Coordinamento Teologhe Italiane, che conversando con Internazionale osserva: qual è il punto? Non si tratta di una legge che ti obbliga a essere omosessuale, è una legge che ti dice che se tu aggredisci un omosessuale sei punibile. Allora si apre la discussione su cosa significhi aggredire. C'è chi si attacca al fatto che basterebbe esprimere un parere contrario sull'omosessualità per essere perseguibili, mentre aggredire, nella mente del legislatore, evidentemente significa, per esempio, insultare pesantemente un omosessuale o usare violenza. Possiamo pure ragionare su quale sia il metodo migliore di applicare la norma, ma non possiamo dimenticare che è dal 1996 che andiamo avanti. A quell'anno risale infatti il primo progetto di legge che naturalmente si occupava ancora solamente di omofobia, non di transfobia. Tutti i tentativi successivi, prosegue Marinella Perroni, sono stati affossati regolarmente e sono stati affossati dai cattolici, continua la studiosa. Quindi che anche la Conferenza Episcopale Italiana ora se ne esca dicendo che la legge va scritta meglio è quantomeno strano. Hanno avuto 25 anni per farla meglio. Cosa aspettavano? Dopodiché, ha aggiunto, io ritengo che la differenza sessuale ancora non è stata esplorata, che stiamo balbettando tutta una serie di cose tra sesso e genere e non ci capiamo molto. La legge, tuttavia, è uno strumento che dovrebbe andare a modificare una rozzezza di fondo che c'è e fa paura, contrastando le aggressioni e le discriminazioni contro gli omosessuali. In quanto al richiamo alla violazione concordataria evocata dalla nota vaticana, secondo Perroni, i concordati sono stati importanti in un momento in cui la storia la facevano gli stati e i governi nazionali. Molti concordati, inoltre, furono sottoscritti con governi totalitari che erano la maggioranza in un dato periodo, per cui è necessaria un'accurata analisi storica. Ma oggi la storia è diventata globale, è storia di popoli che si intrecciano tra loro. Ricorrere al concordato è un anacronismo. Peraltro, il concordato riguarda i rapporti tra lo Stato italiano e una sola Chiesa. I protestanti potrebbero dire: noi vogliamo modifiche al DDL Zan. C'è quindi da chiedersi come può la Chiesa interferire in questo modo nelle leggi dello Stato italiano? Devo dire che è mortificante. Infine, in quanto alle scuole cattoliche e all'ipotetica giornata di impegno contro l'omotransfobia, la teologa ricorda come il calendario sia già pieno di giornate dedicate alle tematiche più varie. L'importante è che non mi obblighino a fare cose che non voglio fare. Non è che tutte le scuole cattoliche celebrano ogni ricorrenza dell'ONU, dell'UNICEF, eccetera. Le giornate a tema sono solo un modo per dare rilevanza a una questione. Diversamente la vede Gianfranco Brunelli, direttore della testata cattolica Il Regno, che in una nota a commento dell'accaduto interpretava la fuga di notizie relativa al pressing diplomatico vaticano come il tentativo di far deflagrare il conflitto Stato-Chiesa. Che il Vaticano abbia mandato al governo italiano una nota sul DDL Zan non è un caso eccezionale, tantomeno è la prima volta, afferma Brunelli. C'è da stupirsi semmai che lo abbia fatto solo ora. E c'è da essere rammaricati che la cosa sia emersa, probabilmente da parte italiana, allo scopo di innescare lo scontro e non modificare il DDL, laddove i vescovi avevano chiesto qualche modifica e non la riscrittura del disegno di legge. O qualcuno nel PD pensa di trovare la propria identità facendo di questa materia una battaglia ideologica, invece di disinnescarla conseguendo un obiettivo equilibrato, o qualcun altro ha immaginato di utilizzare la partita di uno scontro con la Chiesa per mettere ulteriormente in difficoltà il PD. Lo scontro salirà fino a proporre l'abolizione del concordato. È opportuno però ricordare che il tempo corre e ulteriori modifiche del DDL avrebbero come risultato lo slittamento definitivo della norma a chissà quando. E anzi, sembra in realtà questo l'obiettivo di tante richieste di modifiche dell'ultima ora. Anche perché la chance del DDL Zan di farcela non erano poi molte già prima dell'ultimo intervento vaticano. Ora, casomai il provvedimento non arrivasse effettivamente in porto, il problema sembra essere diventato chi si intesterà la vittoria di aver fatto saltare il progetto. Il cardinale Carlo Maria Martini disse che la Chiesa era indietro di 200 anni, ma Martini era stato generoso, la Chiesa è molto più indietro. A esprimersi in questi termini è stato padre Alberto Maggi, che non ha mai rifiutato di dare la comunione agli omosessuali, commentando l'intervento vaticano sul DDL Zan in un'intervista all'Espresso. La società non è statica, ma cambia. Il rischio è quando di fronte a nuove situazioni come questa restiamo impauriti o incapaci e quindi diamo vecchie risposte. In questo contesto il pontificato di Francesco ha acceso speranze e suscitato delusioni. Un magistero, il suo, aperto e contraddittorio, che indica un cammino ma resta incerto su come procedere. Del resto i problemi non mancano anche all'interno della Chiesa. Da ultimo i vescovi statunitensi si sono espressi a larga maggioranza per rifiutare l'Eucaristia ai politici cattolici favorevoli al diritto alla scelta delle donne in caso di aborto. L'intento dichiarato è quello di impedire al presidente Joe Biden, cattolico praticante, di accedere al sacramento. Tuttavia, secondo Marinella Perroni, quella parte significativa di Conferenza Episcopale Americana che si è espressa in questo modo vuole in realtà il dominio sulla Chiesa Cattolica come Trump voleva il dominio sul mondo. Quindi il vero obiettivo non è Biden, ma levarsi di torno Francesco, il quale peraltro è in grande difficoltà. Questo era l'articolo di Internazionale sullo scontro sul DDL Zan che ha aperto il dibattito sul concordato. Passiamo ora a Dynamo Press, un articolo di denuncia dalla parte di chi vive l'emergenza abitativa a Roma, Asia, USB e BPM verso il corteo nazionale di sabato. Questa mattina in via Giolitti si è tenuta una conferenza stampa congiunta di Asia USB e blocchi precari metropolitani. Oltre a lanciare la manifestazione nazionale prevista per sabato, sindacalisti e rappresentanti dei movimenti per il diritto all'abitare si sono soffermati su una vicenda che riguarda proprio la strada adiacente alla stazione Termine. Siamo qui tutti e tutte per denunciare e sanzionare il Comune di Roma per l'atteggiamento nei confronti degli abitanti e degli inquilini di via Giolitti e per il tipo di gestione di questi palazzi, che fanno parte del patrimonio pubblico di Roma Capitale. ha esordito così Fabio di Asia, USB. Infatti gli edifici sono al momento abitati da inquilini, famiglie e singoli, sotto attacco da parte del Comune di Roma. La delibera 133 del 6 luglio 2018, poi dichiarata illegittima dalla magistratura, che ne attende una riformulazione, mette all'asta i canoni di locazione, lasciando agli inquilini solo il diritto di prelazione. Secondo il sindacato, ciò rende concreto il rischio di speculazione sul patrimonio pubblico in una zona centrale della città. Coloro che dovrebbero garantire il bene della comunità, che dovrebbero tutelare i coinquilini, in realtà li attaccano cercando di farli andare via in nome del profitto, in una città che subisce sempre più i processi di gentrificazione, ossia di sfollamento dei centri storici a scapito delle fasce popolari. Anche Margherita dei BPM si è espressa in termini simili al megafono, mentre curiosi e passanti si fermavano ad ascoltare. Io credo che la vicenda di Via Giolitti sia emblematica di ciò che non bisognerebbe fare. Parla per noi il portone di questo palazzo, ci sono già 5-6 insegne di bed and breakfast. Purtroppo è questa la città che si vuole creare, è questa l'idea di città che c'è, dove gli inquilini non hanno più diritto a vivere. La questione degli appartamenti per turisti e degli affitti brevi appare centrale in tutta la vicenda. Esplorando la mappa della capitale offerta dal portale Inside Airbnb, si scoprono quasi 30.000 annunci, il 64% dei quali è rappresentato da case o appartamenti interi e soltanto lo 0,8% invece da camere condivise. Nel primo municipio, di cui fa parte anche Via Giolitti, sono ben 14.953 le offerte. Succede che nel 2020 poi arriva la Covid-19 e i turisti non arrivano più. La città dunque si svuota e il centro diventa lo spettro di se stesso, mettendo in crisi anche tutto il sistema economico che ruotava intorno a quel modello malato, dopato, prosegue Fabio nel suo intervento. Purtroppo l'ente che dovrebbe cercare di contrastare lo svuotamento del centro storico invece attua politiche a suon di delibere per favorirlo. Secondo Fabio, nell'ottica della ripartenza successiva alla lunga crisi pandemica, c'è bisogno di una riflessione sul tema abitativo. Roma versa in uno stato di emergenza abitativa cronica, più che ventennale. Bisogna allora aprire un dibattito serio su che tipo di città la prossima sindacatura vuole esprimere. Per il sindacalista USB le opzioni sono due: una città con le case popolari allontanate dal centro storico, con la popolazione spinta sempre più verso le nuove periferie, carente di servizi, o una città attenta ai bisogni dei cittadini. Per Margherita invece la strada delineata dal Piano di Ripresa e Resilienza, il PNRR, lascia poco spazio alla speranza. Il PNRR non contiene una parola sulla questione degli sfratti, degli sgomberi e dei pignoramenti. In compenso traccia per Roma un percorso che ha fatto solo di ripresa del turismo. Non per questo la lotta si ferma però. L'esempio da seguire è il percorso che si sta svolgendo su Viale del Caravaggio, dove con la determinazione e la lotta di chi in questi anni non ha accettato di piegarsi al ricatto della rendita, ci sarà la possibilità di accedere a degli alloggi, proprio a quegli alloggi che vengono spregiativamente definiti di risulta, ma di risulta vuol dire che erano case popolari inutilizzate, afferma Margherita. Il patrimonio non va venduto o svenduto, ma va utilizzato. Bisogna tassare il vuoto, bisogna andare a colpire gli interessi della vendita, bisogna regolare la questione di Airbnb e del turismo. La conferenza stampa si chiude sotto il sole rovente con gli annunci dei prossimi appuntamenti della lotta per il diritto all'abitare. Noi daremo tutte queste cose al Ministero delle Infrastrutture nella manifestazione del 26 e nelle interlocuzioni istituzionali che si produrranno, ripete Margherita. Ma la mobilitazione nazionale non è l'unico momento di confronto e scontro con le istituzioni atteso per i prossimi giorni, come conferma. In questi giorni saremo impegnati in diversi picchetti antisfratto e antisgombero che ci vedranno protagonisti proprio a difesa delle famiglie che in questo momento corrono dei rischi o che sono state truffate da quelle stesse istituzioni che avrebbero dovuto proteggerle. Oggi, giovedì 24 giugno, i blocchi precari metropolitani e altre realtà solidali saranno già dalle 8 del mattino in via Silvio Latino per difendere 23 persone che hanno rigenerato autonomamente un vecchio stabile di proprietà delle ferrovie che le avevano abbandonato al degrado e ora rischiano di essere buttati fuori con i bambini. Venerdì invece il ritrovo è a Monte Stallonare in sostegno di Marco, truffato dentro quel gran progetto dei piani di zona che a sentire le istituzioni poteva garantire per tutti l'accesso alla casa. l'accesso alla proprietà e che per migliaia di persone in questa città si è trasformato in un incubo. Questo era l'articolo sul Dinamo Press, la denuncia sulla situazione abitativa a Roma e sulla gentrificazione che impazza in questa città. Per oggi finiamo qua, buon proseguimento di ascolto.